notizie oggi su Io non mi rassegno, il Parlamento indonesiano che decide di spostare la propria capitale, Giacarta, per via dei cambiamenti climatici, il governo italiano che approva il nuovo DPCM sul Green Pass, i problemi di Boris Johnson, la nuova squadra di governo in Cile, un disastro ambientale in Perù e la sensazionale scoperta di una nuova barriera corallina intatta nella Polinesia francese. Quindi, insomma, tenetevi forte, fra poco inizia. Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla, che arriva in un attimo. Allora, la notizia circolava già da diversi anni, almeno da 5, però adesso il Parlamento indonesiano ha preso la decisione ufficiale. La capitale verrà spostata e non sarà più Giacarta, che ogni anno è più vulnerabile alle ricadute del riscaldamento globale, ma una nuova città che verrà praticamente costruita da zero. Allora, capiamoci meglio, vediamo che cosa sta succedendo nello specifico, perché cosa vuol dire che Giacarta sta subendo le conseguenze dei cambiamenti climatici? Il senso è che sta letteralmente affondando. L'innalzamento del livello del mare dovuto allo scioglimento dei ghiacciai e dell'Antartide sta lentamente sommergendo la capitale, che nel frattempo ci mette anche del suo perché si sta abbassando, sta affondando di circa 25 centimetri l'anno per alcuni fattori che adesso vediamo. Comunque, fatto sta che le due spinte combinate assieme fanno sì che le previsioni dicono che nel 2050 circa un terzo della capitale sarà praticamente sparita. Diciamo, come mai affonda? Affonda perché è costruita su un lembo di terra sotto al quale pare ci siano molte falde acquifere e gli abitanti della città, che è sovraffollata e quindi a volte hanno difficoltà ad accedere ad acqua pulita, scavano per ottenere dei pozzi illegali. E tirando fuori l'acqua, quindi dalle falde acquifere, a un ritmo sempre maggiore, fanno sì che il terreno sottostante si comprima e quindi c'è questo doppio effetto: gli oceani che si innalzano e la città che affonda. E quindi il governo che decide di spostare la città, spostare la capitale, anzi. La futura capitale indonesiana sarà nella regione del Kalimantan, che è nella parte indonesiana dell'isola del Borneo, e si chiamerà Nusantara. Immagino che sia questa la pronuncia, non ne ho la certezza. Il governo indonesiano ha pensato bene, a quanto pare, di approfittare dello spostamento forzato della capitale anche per decentralizzare l'attività economica del paese e incentivare una ridistribuzione della popolazione che fin qui è stata molto molto concentrata appunto proprio nella città di Giacarta. Giacarta che comunque non smetterà di esistere perché verrà solo parzialmente svuotata dei suoi abitanti e delle sue attività. E appunto parte di queste persone saranno trasferite nella, non so esattamente con quali meccanismi, nella nuova capitale, i cui lavori per la costruzione inizieranno già quest'anno. In totale l'impresa costerà, pare al governo, circa 28 miliardi di euro e dovrebbe durare, sempre secondo le fonti governative, almeno fino al 2045. In tutto ciò c'è un problema non proprio da poco, nel senso che sull'isola di Borneo, dove dovrà sorgere la nuova capitale, c'è una delle foreste pluviali più antiche del mondo, che sarebbe in teoria uno dei nostri migliori alleati nella lotta ai cambiamenti climatici e nella protezione della biodiversità. Solo che già oggi subisce questa foresta le ferite della deforestazione, come tante foreste del mondo, deforestazione che ha ridotto di molto la sua dimensione originale, anche per via della creazione di piantagioni di piante, di palme, scusate, da cui si ottiene l'olio di palma, che sappiamo che è molto usato in tantissime preparazioni, con gravi ricadute sulla biodiversità, appunto in uno di quelli che è i paradisi di biodiversità del pianeta. Ecco, da domani in questo ecosistema che è già a rischio, proprio lì vicino sorgerà plausibilmente una nuova enorme metropoli. E secondo gli ambientalisti, riporta il Guardian, questa mossa rischia di accelerare l'inquinamento nella regione del Kalimantan orientale e di contribuire alla distruzione delle foreste pluviali che ospitano appunto tantissime specie, fra cui oranghi, orsi del sole, scimmie dal naso lungo e tanti insomma, animali ameni e simpatici, ma anche tantissime altre specie di cui magari non sappiamo neanche il nome, ma che sono fondamentali per gli equilibri del nostro pianeta. Insomma, c'è, come spesso accade, un po' il paradosso per cui ci sono i cambiamenti climatici che fanno affondare una città e troviamo una soluzione a questo problema che probabilmente vada ad aggravare i cambiamenti climatici che avevano causato il problema. Quindi non credo che sia esattamente una soluzione, ma insomma ne riparliamo magari. Ok, passiamo al secondo argomento del giorno. Venerdì Draghi ha firmato il nuovo DPCM che fa una lista molto dettagliata delle attività considerate essenziali a cui a partire dal 1 febbraio si potrà accedere anche senza Green Pass base e quelle invece per le quali sarà necessario il Green Pass. Fatemi riprendere un attimo il punto che me lo sono perso dei miei appunti. Eccolo qua. Per quanto riguarda le attività commerciali, non sarà necessario il Green Pass per supermercati, farmacie, parafarmacie e benzinai. Ugualmente sarà consentito di accedere a prestazioni e uffici di prima necessità, tipo sanitarie, veterinari, di giustizia e di sicurezza personale. Mentre per tutti gli altri, in realtà, appunto, si restringe il campo dei luoghi dove si potrà accedere senza Green Pass. In tutti gli altri luoghi sarà necessario. E così come è saltata la norma che invece dava la possibilità di accedere agli uffici postali senza Green Pass per ritirare la pensione, che era stata ventilata nei giorni scorsi e invece non è stata introdotta, quindi servirà il Green Pass anche per ritirare la pensione. Mentre viene confermata l'esclusione appunto delle tabaccherie dalle, come dire, le attività essenziali, le attività commerciali essenziali. Quindi per comprare le sigarette servirà il Green Pass. Questo probabilmente è una stratagemma del governo per rendere più riconoscibili i Novax, quindi targetizzare, e sono quelli che scroccano le sigarette, probabilmente, non lo so. Vabbè, scherzi a parte, queste ulteriori strette in realtà sembrano un po' in controtendenza con quello che sta succedendo in molte altre parti del mondo, perché che io sappia solo Italia e Francia stanno insistendo sull'aumento delle restrizioni verso le persone che non sono vaccinate, mentre in Spagna ci si prepara una gestione endemica del Covid, in Inghilterra Boris Johnson ha imboccato la strada verso la totale eliminazione delle restrizioni e la ripresa di una vita normale, con lo stop al Green Pass e alle mascherine. Restano ovviamente alcune restrizioni, alcuni obblighi specifici, ma insomma la direzione è quella. Persino in Israele l'andazzo sembra un po' quello. E niente, questa sembra una tendenza generale in cui il nostro paese va un po' appunto in controtendenza. Tendenza, quella più complessiva, che sembra dovuta a una serie di fattori, fra cui la minore aggressività di Omicron, gli effetti limitati della campagna vaccinale nel contenere questa nuova ondata di epidemia e le tante distorsioni generate dal sistema Green Pass. Mi soffermo un istante su quest'ultimo punto, perché nel calderone identificato dai media come Novax in realtà c'è un gruppo molto eterogeneo di persone, sia fra coloro che scelgono di non vaccinarsi, c'è un articolo di Guido Viale che descrive molto bene la cosa, ma poi c'è anche tutto un novero di persone di cui non so esattamente le statistiche, ma che immagino sia una percentuale significativa per conoscenze personali, ovviamente non hanno un valore statistico, insomma un po' di situazione, a cui il medico curante ad esempio sconsiglia di fare il vaccino per il loro quadro clinico, ma senza prendersi la piena responsabilità di firmare un foglio in cui li esenta dal vaccino, oppure che hanno avuto reazioni avverse serie alla prima o alla seconda dose del vaccino e quindi non vogliono comprensibilmente fare la dose booster, il richiamo, oppure che sono in situazioni particolarmente delicate, tipo, non lo so, donna incinta o cose di questo genere, e che si ritrovano la vita praticamente impossibile. Quindi, insomma, ci sono diverse contraddizioni inserite in questa norma e quindi di fronte a una situazione in cui la sua efficacia sembra effettivamente minata un po' alle basi e in cui tanti si stanno rivolgendo in un'altra direzione, non lo so. È particolare che il nostro paese continua a insistere in maniera abbastanza ostinata nel voler appunto continuare con questo tipo di restrizioni. Comunque, tornando al decreto, un'altra novità interessante invece sono gli indennizzi, di cui non sta parlando in realtà quasi nessuno, perlomeno pochissimi giornali ho trovato con articoli fatti bene su questo argomento. Sono gli indennizzi a chi subisce danni dalla vaccinazione contro il Covid, perché il governo ha stanziato un fondo da 150 milioni di euro, 50 per quest'anno e 100 per il prossimo, per risarcire cittadini che hanno ricevuto o che riceveranno eventuali danni da vaccino. Ok, passiamo a un altro argomento. Prima ho citato en passant, così giusto, mi piaceva dire en passant, Boris Johnson. E parliamone un attimo, perché pare che il buon Bojo non se la stia passando esattamente benissimo. Negli ultimi giorni lo scandalo sulle feste organizzate durante il primo lockdown all'interno della sua residenza di primo ministro britannico sta continuando ad allargarsi, tant'è che diversi commentatori ritengono la posizione del primo ministro sempre più in bilico, ne parla il Post. Questa volta a aggravare la polemica, che insomma sappiamo che Boris Johnson è una figura che è stata fin dal principio circondata da un discreto numero di polemiche, ma in questo caso le critiche non arrivano solo dall'opposizione dei laburisti, ma anche dall'interno del suo gruppo politico, quindi quello dei conservatori, partito di governo, dove si è iniziato a discutere di un possibile successore nel ruolo di leader del partito e quindi anche di primo ministro, perché in Inghilterra le due cose sono strettamente collegate. Per il momento non c'è nessuna decisione ufficiale, siamo ancora lontani dal dire che Boris Johnson è stato di fatto esautorato, ma comunque è un'opzione che non è in questo momento neanche così da escludere. E la posizione di Bojo sembra abbastanza in bilico, ovviamente. Continuiamo a osservare la cosa e a raccontare come proseguirà. Intanto, nella mattina del 21 gennaio, il neo presidente Gabriel Boric, presidente cileno, ha presentato i ministri che comporranno il suo governo a partire dall'11 marzo, data ufficiale della formazione del nuovo governo. Ce ne parla Pressenza. La squadra è composta da 14 donne e 10 uomini e ci sono tante novità. Il nuovo presidente, ne abbiamo già parlato, ma è sempre utile ricordarlo, non ha ancora neanche 36 anni e sarà il più giovane della storia cilena. La squadra di governo è altrettanto anomala perché, appunto, il primo dato è quello che abbiamo già detto, che ci sono più donne che uomini, cosa che non era mai successo. La metà di loro si sono formati nella istruzione pubblica, che in Cile è qualcosa che ha a che fare anche con la classe, fra virgolette, nel senso che c'è molta divisione, lo sappiamo che è la culla del neoliberismo e questa cosa ha avuto molto impatto anche sull'istruzione, ci sono tantissime scuole private, quindi è anche una sorta di rivendicazione della scuola pubblica in questo caso. Ci sono pochi volti noti dei partiti e alcuni profili interessanti, ad esempio il ministro dell'interno sarà la ex presidente dell'Ordine dei Medici Ischia Siches, scusate la pronuncia, slegata dai partiti di 35 anni, riconosciuta nella società cilena per il ruolo avuto all'interno dei momenti più difficili della pandemia. La carica del ministro degli esteri invece andrà all'avvocata Antonia Urrejola, membro e poi presidente della Commissione Interamericana dei Diritti Umani. Ci saranno Giorgio Jackson e Camila Vallejo, che sono due volti storici delle proteste studentesche cilene, assieme al presidente, appunto. Insomma, una formazione di governo anomala, molto giovane, di sicuro votata al cambiamento. Sicuramente con molto cuore, forse con poca esperienza. Vedremo se riuscirà ad apportare un cambiamento profondo in un paese che attualmente sembra spaccato a metà e che attraversa, appunto, la riscrittura della sua Costituzione. Quindi un periodo particolarmente limitato. Delicato, scusate. Ok, due notizie volanti per concludere, una bella e una brutta. Quella brutta è che c'è un'emergenza ambientale in Perù, l'ha decretato il governo, e per una durata di 3 mesi la colpa dell'inquinamento è derivante dal versamento in mare il 15 gennaio scorso di circa 6.000 barili di greggio durante le operazioni di rifornimento di una raffineria e sembra che questo sia dovuto al terremoto, al maremoto seguito all'eruzione del vulcano a Tonga che ha creato uno tsunami che quindi ha fatto sversare durante il rifornimento un sacco di petrolio in mare. La notizia bella invece è che invece è stata scoperta una barriera corallina incontaminata, brulicante di vita, al largo di Tahiti, nella Polinesia francese, ne parla Repubblica, ed è una scoperta sensazionale perché la maggior parte delle barriere coralline oggi sono in sofferenza e questa invece sembra praticamente intatta, quindi è una cosa bellissima, un bel segnale di speranza. Va bene, abbiamo concluso, noi ci vediamo domani con una nuova puntata di Mi Rassegno, sempre alle 10, sempre alle 8, sui canali YouTube, Spreaker, Spotify, Italia Cambia, e niente, come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.